Malan, prima di entrare nelle questioni del centrodestra, le chiediamo un commento sulla situazione del Partito Democratico, non per indurla a mettere il naso in casa altrui, ma perché, ci corregga se sbagliamo, dalle decisioni del Partito Democratico dipende il calendario politico. Bersani ha parlato di legislatura fino al 2018, quindi alla sua normale conclusione. Renzi ha invece fretta di chiudere il congresso e arrivare al voto quanto prima. Che succederà?
Ma per fortuna non tutte le decisioni sono in mano al Partito Democratico, perché sennò saremmo messi male. C'è anche il Presidente della Repubblica, che pur proveniente dal Partito Democratico mi sembra che abbia il senso delle istituzioni, e lui avrà una grossa influenza e ufficialmente l'ultima parola sulla data delle elezioni. Qui c'è uno scontro tra un Partito Democratico fedele alle sue radici, che io non condivido, ma indubbiamente fedele alle sue radici, e Matteo Renzi, che vuole fare il suo partito personale, privo completamente di qualunque principio, semplicemente teso alla conquista personale del potere da parte di Matteo Renzi. È normale che ci sia un grosso scontro, io devo dire, anzi lo rispetto questo scontro. Sembra quando è uno scontro fra concezioni diverse della politica e della vita di partito, credo che si possa guardare con rispetto. Dopodiché, appunto, la mia opinione sul modo di condurre il partito di Matteo Renzi e sulle idee che continuano comunque a albergare da quelle parti sono completamente dall'altra parte.
E per quanto riguarda il vostro schieramento, al momento sembra che ognuno stia un po' giocando la propria partita. Salvini, Confitto e Meloni hanno già annunciato le primarie del centrodestra, cosa che Berlusconi fatica ad accettare in attesa di una sentenza, quella di Strasburgo, che potrebbe riportarlo sorprendentemente in campo. Quali sono le regole del gioco? Percorrere ognuno la propria strada e poi tornare a parlare nel momento in cui un calendario sarà più chiaro o no?
Io credo che il leader di una coalizione politica deve avere innanzitutto una qualità, la capacità di mettere insieme le componenti di questa coalizione e non lavorare per dividerla. Credo che in questo momento dovremmo occuparci più di elaborare delle idee, di affinare gli accordi su aspetti del programma, molto più che di primarie o secondarie, che sono un problema in mancanza di una legge che le regoli, possono essere inquinate da voto di persone che poi mai voteranno per il centrodestra, e può darsi che siano inutili, perché può darsi benissimo che ci sia una legge elettorale che non dà luogo a un leader di una coalizione, e pertanto le elezioni saranno il momento più appropriato per stabilire quale delle formazioni, quale dei tre principali soggetti politici del centrodestra sarà quello più votato e dunque quale esprimerà il leader del governo. Detto questo, noi non facciamo di questo una cosa fondamentale, ma per l'appunto ci interessano di più i programmi.
Si parla molto dell'intolleranza di Berlusconi per Salvini, che il Cavaliere non vede come leader del centrodestra. Addirittura ad Arcole si è rivisto Umberto Bossi, mentre il nome nuovo per la leadership sarebbe quello di Luca Zaia, governatore del Veneto di matrice leghista. Secondo lei è possibile questo sgarbo nei confronti di Salvini con il placido di quella parte della Lega anti-salviniana?
Non si tratta di fare sgarbi, si tratta di scegliere la persona più adatta a vincere il confronto elettorale e poi a governare. Per cui quando si sceglierà la persona, se lo si farà in questa funzione, non sarà certo la volontà di fare uno sgarbo a nessuno dei numerosi non prescelti. Noi dobbiamo fare attenzione a non fare sgarbi ai cittadini, agli elettori. Credo che per tutti gli altri valga il principio che in politica ci si va per servizio. Poi questo servizio può anche includere, ed è giusto che includa, l'ambizione da ricoprire le massime cariche. Però non è obbligatorio che un leader di partito sia anche il capo del governo. Nel passato in Italia le sovrapposizioni non sempre sono state positive, specialmente quando rischia di essere un leader che esprime solo una parte delle aspirazioni della coalizione.
E uno dei punti di scontro con la Lega Nord è la visione dell'Europa. Sulla scia delle Le Pen e dei Trump, Salvini rilancia il suo no all'euro e il suo anti-europeismo. Dal canto vostro, come Forza Italia, avete invece appena piazzato Antonio Tajani a capo del Parlamento europeo, segno di una posizione politica totalmente opposta a Salvini. Ma come vi metterete d'accordo davanti all'elettorato?
Non è opposta la nostra visione rispetto alla Lega riguardo dell'Europa, ed è grosso modo quella del passato. Direi che adesso la Lega si è spinta un pochino più in là, ma il fatto della Lega contraria all'euro, contraria all'Europa eccetera non è assolutamente una novità di questi tempi. I governi Berlusconi dal 2001 al 2006, 2008-2011 sono andati avanti nonostante ci fosse questa differenza di vedute. Oggi noi la pensiamo allo stesso modo della Lega su un punto che riguarda l'Europa, tantissimi punti, ma riguardo all'Europa, la Unione Europea così com'è non va bene, sarebbe lungo fare l'elenco delle cose che non vanno bene, bisogna cambiarla. Il fatto di avere un esponente di Forza Italia a capo del Parlamento Europeo vuol dire che noi ci stiamo provando a cambiare le cose dall'interno. Poi sappiamo che il Presidente del Parlamento ha un ruolo soprattutto di rappresentanza, di istituzionale, e non ha grande potere decisionale. Comunque nell'ambito delle sue possibilità Antonio Tajani lo farà sicuramente. Di fronte a un'impossibilità di cambiare le regole, noi prenderemo le nostre decisioni, che potranno anche essere delle decisioni forti, ma pensare che da subito l'Italia dovrebbe uscire dall'euro non credo che sia una decisione saggia, comunque la si pensi, anche se la strategia fosse consapevolmente a lungo termine, a medio termine, di uscire dall'euro, credo che faremmo un favore a coloro che vogliono assoggettare l'Europa al peggio della politica europea che abbiamo visto in questi anni, perché farebbero dell'Italia un bersaglio, e non credo davvero che sarebbe una cosa fattibile. Cercherebbero di distruggerci con manovre bancarie e finanziarie e così via. Noi dobbiamo trovarci in una posizione in cui farci valere in Europa, anziché fare da zerbini a chi in Europa cerca di comandare, e cercare di ottenere delle cose. Nel frattempo vedremo di elaborare la nostra strategia. Io penso che siano cose conciliabili, poi decideranno gli elettori se prevarrà una la posizione del dire fuori subito, o la posizione di dire, come diciamo noi, cambiamo questa Europa e evitiamo di essere i bersagli di ogni tipo di attacco inutilmente.
Malan, un'ultima domanda. Il mille proroghe e lo sciopero dei taxi a Roma e in tutta Italia.
Allora, il mille proroghe è un provvedimento molto variegato, ma c'era un emendamento che ha preoccupato moltissimo i titolari di licenza di taxi, e hanno perfettamente ragione ad essere preoccupati, e la cosa particolarmente esecrabile da parte del governo è che questo emendamento non l'ha neanche spiegato. Io ero presente in commissione quando questo emendamento è stato messo in votazione, noi opposizione, comunque Forza Italia, abbiamo votato contro, non è stato neppure spiegato che cosa c'era dentro questo emendamento. Era un emendamento che la maggioranza si è votato perché da parte del governo c'era l'indicazione a votarlo, non è stato spiegato, tuttora il governo non spiega qual è la sua posizione. Questo ovviamente accresce la rabbia di tante persone che hanno acquistato delle licenze con la benedizione dello Stato, hanno tirato fuori somme molto alte, spesso superiori ai 100.000 euro, in particolare in posti come Roma, che oggi rischiano di non valere più niente con questo provvedimento del governo. Francamente non è così che si fa. Io non credo che, adattandosi in tutto ai colossi di internet, a Uber, a Google, a tutto quanto, sia la strada giusta. Questi colossi hanno già una forza di loro, rendono dei servizi molto importanti. Pensare che improvvisamente, in un'epoca in cui si fa tanta retorica contro l'evasione fiscale, facilitarla attraverso Uber, per cui ci sono queste persone che non pagherebbero una lira, non avrebbero nessuna delle misure che vengono richieste ai taxisti, che non hanno tirato fuori per la licenza, e soprattutto senza spiegarlo né ai cittadini né alle categorie interessate, non è assolutamente il modo di fare. I taxisti hanno ragione a protestare, hanno torto quando la loro protesta diventa violenta, ma nella sostanza degli argomenti hanno ragione.